abbiamo ancora altre notizie?
Abbiamo.
Possiamo?
Andiamo,
vorrei chiedere un po' sulle alture del Golan e voglio leggerti anche un messaggio da un fratello su questo, ma prima puoi spiegare un po' cosa succede con queste alture del Golan, perché c'è conflitto su di questo, perché io non ho capito niente fino a ieri quando al pranzo hai spiegato a tutti noi.
Devo leggere i giornali solo così non rispondo?
No, cosa è successo nel passato, puoi spiegare un po' per arrivare alle notizie di oggi.
E dopo dove andiamo? Metti un canto? Cosa che fa?
No, l'altura di Golan.
Ah, poi andiamo. Pranzo. Quindi è una presentazione.
Sì, sì.
Dunque, i fratelli che seguono notizie lo sapranno tanto bene come me, e l'altura del Golan è una catena montuosa, va bene, che separa il nord di Israele dal sud della Siria. Apparteneva alla Siria, va bene, però storicamente apparteneva a Israele.
Ma ci sono documenti che dicono che apparteneva a Israele? Come si può dimostrare a chi appartengono queste alture?
Beh, guarda, è scritto direttamente nella Bibbia. Le scritture lo dicono chiarissimo.
La Bibbia parla di Golan?
Certamente. Infatti qui ho preparato delle scritture, se vuoi scrivertele. Primo Deuteronomio 4,43, che dice: se furono Bezer nel deserto, nella pianura, poi dice e Golan in Basan per i Manassiti, la tribù di Manasse. Manassiti.
Deuteronomio 4,43.
Poi c'è anche Giosuè 20, verso 8. Va bene, che dice Golan in Basan nella tribù di Manasse, quindi dice proprio specifico Golan. Mm. E poi c'è anche Giosuè 21:27, va bene, e che dove furono date la suddivisione di Israele, e dice furono date alla mezza tribù di Manasse Golan in Basan.
Mm-hmm.
Terza scrittura.
Cioè quando hanno diviso il territorio che hanno conquistato,
sì,
nella terra,
sì,
promessa, Golan è andato
Manasse,
al tribù di Manasse.
Poi anche Primo Cronaca 6:71, digli ai figli di Gerson toccarono dalla famiglia della mezza tribù di Manasse, di nuovo Golan, mm-hmm, in Basan, mm-hmm, con la sua compagna circostante, eccetera eccetera.
Ok, cioè quindi si ripete diverse volte.
Certo, lo dice Deuteronomio, wow, in Giosuè due volte e poi in Primo Cronaca. Quindi non esistono altri documenti al mondo a parte la Bibbia dove dice che queste appartenevano alla Siria.
Mm-hmm.
Va bene, quindi le scritture sono chiarissime, va bene, il Golan appartiene a Israele.
Mm-hmm.
Va bene, ora diciamo quando una nazione combatte e conquista un territorio appartiene la Siria. Perché la Siria appartiene ai siriani? Perché la Siria ha combattuto contro quelli che nell'antichità erano in Siria ed è diventato dei siriani. Maometto ha combattuto in Arabia contro quelli che vi abitavano, l'Arabia è diventato il territorio di Maometto, e così anche l'Iran, la Turchia e tutto quanto. Quindi in questo mondo, visto che il mondo non riceve, non cammina secondo l'amore di Gesù, le terre vengono suddivise dalle guerre, purtroppo, spesso e volentieri, o malvolentieri. Quindi Israele è stata attaccata dagli islamici, dalle tribù circostanze della Siria, ha fatto la guerra e Israele ha conquistato queste alture che appartenevano già a Israele. Quindi doppiamente appartiene a Israele, va bene? E la Siria non faceva la guerra, non perdeva territorio, punto. Com'è che la Russia appartiene? Perché hanno combattuto. Com'è che l'Europa appartiene all'Inghilterra, agli inglesi, all'Italia, agli italiani? Hanno combattuto. Quelli che vi abitavano hanno vinto e appartiene a loro, è così la triste storia delle guerre. Se la Siria non attaccava Israele, si teneva le alture, l'ha attaccata, e se vinceva Israele sarebbe stata cancellata dalla mappa, tutti uccisi, invece ha vinto, è giusto che si prenda le alture, anche per sicurezza. Ora che succede? Dalle alture del Golan tu controlli o Israele o la Siria, perché divide le due nazioni.
Okay.
Da quelle montagne tu piazzi i tuoi carri armati, i tuoi cannoni e tutto e controlli. È una posizione favolosa.
È alta
e domina tutto. E quasi, se tu la difendi bene, è invincibile.
Mm-hmm.
Però era dominata e difesa dalle armate siriane. Va bene? Allora che è successo? Quando è scoppiata la guerra, la guerra dei sei giorni, Israele contro Siria e gli altre nazioni confinanti. Allora, cosa ha fatto? Israele, con l'unzione di Dio, ha conquistato le alture del Golan, ha conquistato tutto, ha conquistato veramente. anche il Sinai, tutto. E poi gli ha ridato indietro Sinai, che a Israele non gli interessava, però il Tour del Golan non gli ha voluto ridare, ha conquistato anche Gerusalemme, tra l'altro. Perché? Perché è troppo strategica. Mm-hmm. Chi controlla le alture del Golan controlla militarmente, controlla il territorio.
Cioè ha il vantaggio militarmente.
Ha il vantaggio militarmente, mm-hmm. cioè come chi controlla il Monte Bianco, cioè che divide la Francia e l'Italia, cioè è già un vantaggio. Lì sì. Però non è così alto, è troppo. Lì è un'altura perfetta per... perfetto, ho messo la foto sulla radio, no, questo non ci sono. No.
No, non c'è niente.
Non ci sono, magari le mettiamo dopo. C'ho delle foto che proprio con tutti i carri armati tutti allineati, i carri armati israeliani puntati verso la Siria, e loro non possono fare niente, che sono sotto il fuoco potenziale israeliano. E vorrebbero il Tour del Golan nel nome della pace, ma la pace non c'è, perché gli arabi li vogliono distruggere Israele. Israele dice no, caro, fin quando voi continuate a predicare che Israele va cancellata dalla mappa, e voi insegnate ai bambini di 3 anni che mettete questi sogni nelle menti di questi bambini a scuola di distruggere Israele, non vi diamo niente, e ci hanno ragione. Mm-hmm. Tra l'altro, il Tour del Golan apparteneva a Israele, però c'è un punto importante. Ok, Israele l'ha conquistata in guerra, e quindi te non puoi pretendere. Mm-hmm. Scusa, dopo la prima guerra mondiale l'Austria ha perso e i vincitori di diritto hanno tolto all'Austria il 90% dei territori. Oh. E l'Austria è rimasta un piccolo fazzoletto in Europa, un mm-hmm. piccolo fazzolettino di territorio. E tutte le altre zone, compreso la Serbia, la ex Jugoslavia, arrivavano da tutte le parti, gli hanno tolto tutto, perché il diritto dei vincitori. Quindi questo è quello che succede adesso. Mm-hmm. E adesso qui c'è il giornale che parla di quello. Mm-hmm. C'hai domande?
Sì, voglio leggerti il messaggio di questo fratello che ha scritto proprio sulle alture del Golan. Non si firma. Quindi, già cari fratelli, vi invio un link riguardante le alture del Golan.
Comunque, fermatevi, fratelli, eh? Almeno un piccolo nome mettetelo.
Il link dice: la mossa di Trump sul Golan porterà alla guerra con Israele, rapporti di esperti. Vorrei esprimere un mio pensiero e vorrei sapere cosa ne pensate in merito. In questo articolo io ho compreso che, anche dal comportamento di Israele, essa vuole prendere il controllo del Medio Oriente tramite la forza e gli intrighi con gli Stati Uniti, senza aspettare il Cristo. Come se, riuscendo a prendere il controllo dei posti e costruendo il Tempio, allora verrà il Messia. Ritengo che non comprendono che sarà Dio a far realizzare tutto e non il contrario. Specifico: giusto che Israele si difenda, ma qui si tratta del piano sionista della grande Israele, che nulla c'entra con il ritorno del Cristo. Ritengo che questa è la parte malata di Israele, che verrà punita durante l'invasione dell'Anticristo, e che se non si pentirà sarà uccisa ad Armageddon, al contrario dei veri cristiani ebrei che fuggiranno quando vi sarà il segnale. Questa notizia inoltre fa capire perché sarà il re del nord a fare il patto santo. Apparentemente essa, agli occhi del mondo, sembrerà più giusta e imparziale rispetto agli Stati Uniti, che dimostrano sempre di più di essere la prostituta seduta sulla bestia selvaggia, che agisce secondo i suoi voleri, senza tener conto delle altre nazioni. Ritengo inoltre che il comportamento di Israele alimenti un odio già insito nelle popolazioni vicine, e che l'Anticristo userà contro Israele. In pratica, gli si ritorcerà contro. E questo odio poi si allargherà a macchia d'olio contro tutti i veri adoratori di Dio sparsi nel mondo. Voi cosa ne pensate? Sto sbagliando? Vi ringrazio e che Dio vi benedica i vostri sforzi. Con affetto, un vostro fratello.
Va bene. Fratello, grazie Signore. Comunque non abbiate paura, se scrivete, mettete un nome, basta che lo chiedete, noi mettiamo l'iniziale o qualcosa così, non c'è problema. Allora, prima di rispondere a questo fratello, vorrei che andiamo a Rai News, il giornale italiano.
La notizia di Rai News.
Donald Trump.
Donald Trump firma il decreto di riconoscimento della sovranità di Israele sull'altura del Golan.
Capito, quindi l'America riconosce la sovranità, un regalo a Netanyahu, che adesso Netanyahu, presidente, primo ministro israeliano, va alle votazioni e questo supporto di Trump per lui cioè, sembra avviato la vittoria di Netanyahu. Quindi un regalo di Trump. Però gli fa eco l'Unione Europea tramite l'altra rappresentante agli esteri europeo, che è Mogherini, la nostra veneziana, di dove è Veneto, credo. E gli risponde Mogherini a nome dell'Europa, risponde ad Israele e a Trump in base a questa dichiarazione che Trump regala il riconoscimento delle alture a Israele. Io sono d'accordo con Trump su questo, perché le alture appartengono a Israele, che se gliele ridanno la Siria, lì già c'è l'Iran, buonanotte. Dalle alture stesse cominciano a tirare missili contro missili, già lo fanno già, no? Cosa dice Mogherini? AGV.
Mogherini, Europa non riconosce sovranità Israele sulle alture del Golan.
L'Europa è sempre, sempre contro Israele. E secondo me, appunto, io credo infatti che sia un errore l'anticristo per invadere Israele, ma se guarda la politica è già allineata assolutamente contro Israele. Ancora allineata a favore dell'America, ma secondo me durerà ben poco. Allora, poi c'è un altro articolo qui, allora, Jerusalem Post. Cosa sì. Dice Jerusalem Post? L'ho trovato qui nelle notizie in inglese.
Israeli politicians to Europe, shame on you for opposing Golan sovereignty.
Allora, i politici israeliani dicono all'Unione Europea: vergogna su di voi per opporvi all'appartenenza dell'altura del Golan all'Israele.
Sì.
Vergogna su di voi.
Mm-hmm.
Quindi Israele e Europa sono ai ferri corti. Allora, infatti dice il ministro dell'educazione Naftali Bennett, cosa dice? The Golan Heights?
The Golan Heights and Jerusalem and the land of Israel has been the home of the Jewish people thousands of years.
Ok, quindi sta dicendo questo ministro dell'educazione Naftali Bennett, dice le alture del Golan e Gerusalemme e la terra di Israele sono stati la casa degli ebrei per migliaia di anni, ed è vero. Ora dicono sì, però voi l'avete preso con la forza, va bene, ma allora i siriani come l'hanno preso questa altura del Golan? E tutte le nazioni del mondo hanno preso con la forza dove abitano.
Sì, sì.
Ma davanti a una guerra vinta, ciao. L'America come ha conquistato gli Stati Uniti? Uccidendo gli indiani.
Mm-hmm, mm-hmm.
Come ha conquistato il sud degli Stati Uniti? Facendo guerra e uccidendo gli americani del sud. L'America come ha conquistato gli Stati Uniti del sud, California, Alabama, California, cioè sono tutte Texas, sono tutte nazioni, sono tutti stati che hanno tutti nomi messicani, hanno fatto la guerra col Messico.
Mm-hmm.
E cioè l'Europa, la Germania, comunque la Germania ha ucciso i barbari che c'erano lì. Non c'è una nazione al mondo che non ha fatto la guerra per conquistarsi dove abitano. L'Israele ha tutto il diritto, se è conquistato con la guerra se lo tiene.
Mm-hmm.
Perché se vincevano i siriani ammazzavano tutti gli ebrei fino all'ultimo. Li volevano rimandare tutti quanti ad Auschwitz. Va bene? E invece Dio ha detto no. Nonostante Israele è fuori binario su tanti punti, no, non c'è dubbio, voglio parlare anche di quello. Però hanno attaccato gli arabi, hanno perso, permetti, cioè Israele aveva il diritto di invadere le nazioni arabe, Siria, Egitto, Giordania, va bene, e mettere i loro soldati, perché loro volevano annientarci, volevano fare genocidio, e noi adesso controlliamo che non lo facciano più. È giusto, non è così la cosa. E cosa hanno fatto la NATO con l'America, le nazioni europee, ipocrita? Non hanno bombardato la Serbia perché non voleva lasciare il Kosovo? Coi bombardamenti gli hanno tolto il Kosovo alla Serbia, quello è il territorio serbo. Sì, ma ci sono i musulmani sono arrivati dal Medio Oriente per essere in Kosovo, che se ne tornino là. C'erano ancora le armate islamiche di secoli passati che tornassero dove sono venuti. Perché non vanno dagli islamici dall'Albania, gli islamici del Kosovo, e dire questo appartiene alla Serbia. Invece no, ha bombardato la Serbia per togliere adesso, perché? Perché il diavolo e Bruxelles e company vogliono il caos in Europa, così che loro vengono come pacificatori. Ripeti il nocciolo in due parole, cos'è fratello, la domanda del fratello.
Dice, dal comportamento di Israele sembra che vuole prendere il controllo del Medio Oriente tramite la forza e gli intrighi con gli Stati Uniti, come se riuscisse a prendere il controllo dei posti e costruire il Tempio senza aspettare il Cristo.
Beh, allora il Cristo non ci credono, quindi...
È giusto che Israele si difenda, ma qui si tratta del piano sionista della grande Israele, che non c'entra nulla con il ritorno di Cristo.
Sì, poi lui dice, questa notizia fa capire che sarà, perché sarà il re del nord a fare il patto santo.
Sì.
E agli occhi del mondo sembrerà più giusta e imparziale rispetto agli Stati Uniti, che dimostrano sempre più di essere la prostituta seduta sulla bestia selvaggia, sul dragone. Beh, guarda, io a questo fratello gli voglio dire questo. Innanzitutto congratularmi con lui per il suo discernimento. Dio sa quanto ce ne sarà bisogno in vista di quello che sta avvenendo, di avere fratelli col dono di discernere gli avvenimenti mondiali, cosa rara nelle chiese oggi, dove ci sono taluni pastori che mantengono pecorelle a livello di asilo nido spirituale, che non capiscono niente della Bibbia, la Bibbia del domani, del futuro e delle profezie. E non si può solo insegnare il Vecchio Testamento e i principi basilari del cristianesimo, perché è così che il diavolo sta conquistando il mondo, no? Comunque io voglio dirti questo, fratello, è giusto quello che dici, e voglio dire che nonostante che Dio ha certamente unto e protetto Israele, aiutandolo a vincere nemici più preponderanti, vediamo, come giustamente dici tu, che a Israele manca l'amore di Dio, e hai perfettamente ragione, infatti devono convertirsi questi qua. E ci sono appunto, ci sono i sionisti, e il primo giornale israeliano, Haaretz, e il giornale anti-israeliano. Il giornale ebreo, israeliano e contro Israele.
Sì.
Vorrebbe gli arabi, cioè, perché quelli sono i sionisti. Haaretz è il giornale dei sionisti. Assolutamente antipatico agli ebrei, Haaretz, perché sono sionisti. Proprio ieri stavo spiegando, proprio mangiavamo insieme, Angela, ricordi, sì. ai miei bambini, stavo spiegando questo, che se Israele si fosse comportato con un po' più dell'amore di Cristo e aiutato un po' di più i palestinesi, con cose essenziali come medicine, cibo, più abbondanza di acqua che gliela danno col contagocce, vestiario, eccetera. Insomma, se Israele avesse fatto, facesse una specie di piano Marshall, e credo che questi problemi, la maggioranza dei problemi con i palestinesi sarebbero stati risolti. Invece i palestinesi sono diventati la bandiera musulmana dell'ingiustizia ebraica, quindi gli danno motivo di distruggere Israele, sono così crudeli quei palestinesi. Non che i palestinesi sono cristiani, no, però è un cristiano e ama anche i nemici, cosa che da questo orecchio gli ebrei non ci sentono. Quindi i problemi sarebbero stati risolti, i problemi sarebbero stati almeno attenuati, cioè tanti dei problemi che Israele oggi ha. Infatti il mondo, come l'Europa, si sta rivoltando contro Israele perché sì, loro attaccano, si lamentano del nazismo, ma loro si stanno comportando, non dico tanto male, però insomma non sanno cos'è l'amore di Gesù. Israele manca dell'amore di Cristo. Il Cristo che loro padre ha crocifisso, e del che la presenza, la discendenza di oggi non si è ancora pentita, e non ricerca nelle scritture, e come dice Geremia 29,13, Isaia 53, non cercano se Gesù è il Messia o no.
No.
Va bene? Geremia 29, me lo dai? Geremia,
sì.
29, lo cerchi?
Geremia 29?
13, sì.
13. Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, e io mi farò trovare da voi, dice l'Eterno.
Geremia era l'unico profeta, bellissimo, che diceva Israele sarà distrutta. Mm-hmm. E tutti i profeti, tutti all'unisono, no, tu sei un falso profeta, Dio ci ama, un po' come oggi. Dio ci ama, e allora tutti a ammassare soldi nelle chiese, che Dio ci ama. E no, caro, Dio ti ama, ma non ti ama, il suo amore non è basato sul denaro. Quindi per questo motivo, per questo andiamo a Matteo 23, guarda. Israele dovrà soffrire ancora per il motivo che niente, non ha amore, non ha Cristo. Netanyahu mi è anche simpatico, un tipo onesto, è un politico che, a parte che è accusato di corruzione, ma non c'è politico che non abbia le mani sporche, perché non puoi vincere altrimenti, no. sono tutti così.
Almeno fa l'interesse di Israele.
Ma perlomeno l'interesse di Israele, non è come certi politici italiani che fanno interesse dell'Europa e contro l'Italia.
Sì.
Matteo 23, 38 a 39.
38 a 39.
Sì, poi andiamo a Zaccaria 12, per favore.
Ecco, la vostra casa vi è lasciata deserta, poiché io vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Quindi Gesù disse agli ebrei: la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Infatti Israele fu deserto per 2000 anni, un lungo periodo, fino a quando? E non mi vedrete finché non direte benedetto che viene il Signore. Infatti Israele, quando si convertirà, come dice la profezia, andiamo a Zaccaria 12 e Zaccaria 14, per favore. Cosa dice la profezia? Dice che la conversione di Israele avverrà solamente dopo Zaccaria 12:2.
Zaccaria 12:2. Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Questo concernerà anche Giuda quando Gerusalemme sarà assediata.
Alleluia. Quindi cosa dice qua? Che Gerusalemme sarà una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti, va bene, e Gerusalemme sarà assediata. Cioè praticamente Israele farà impazzire il mondo, perché non sapranno come risolvere il problema, perché hanno 1,5 miliardi di islamici che preferiscono morire che lasciare Israele lì dov'è. Eppure no, dell'Islam non possono farne a meno, infatti l'hanno fatta andare da tutte le parti in Europa, e non possono farne a meno. Israele, gli islamici non la tollerano, preferiscono suicidarsi che lasciare Israele, e allora è un problema che solo l'anticristo potrà risolvere, e sappiamo come lo risolverà: prima con un sacco di moine, un sacco di leccamento di piedi, e poi ci toglierà la maschera, dietro ci sarà il diavolo, capito? Conquisterà il mondo. Allora, cos'hai letto? Zaccaria
12.
Ok, vai a Zaccaria 14, 1 e 2.
Ecco, viene il giorno dell'Eterno, allora le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per combattere contro Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate e le donne violentate. Una metà della città andrà in cattività, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città.
Ecco, quindi Israele sì, si pentirà, eccetera, ma prima dovrà essere deportata, attaccata, violentata. E come dice Zaccaria 14, 3, 4, questo sarà solamente dopo aver visto cosa? Israele si pentirà e si convertirà solamente dopo che ha visto la venuta di Gesù Cristo, il rapimento. Secondo le profezie che ho studiato qua, la mia cronologia mi dice Israele si converte dopo il rapimento, cioè durante i 30 giorni, durante l'ira di Dio, 30 giorni, va bene? Apocalisse 15 e 16, l'ira di Dio, le sette coppe, dopo il rapimento. Andiamo a Zaccaria 14, 3 e 4, per favore.
Poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni, come combatte altre volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il Monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo, da est a ovest, formandosi così una grande valle. Una metà del monte si riterà verso il nord e l'altra metà verso sud.
Va bene, infatti gli scienziati hanno scoperto che c'è una crepa nel Monte degli Ulivi che va proprio da sud a nord. Va bene, esattamente nella direzione come dice questa profezia, il monte andrà, una metà andrà a nord, una metà andrà a sud, la crepa quindi va da est a ovest. Precisamente, questo non l'ho già scoperto. Vabbè. Quindi allora cosa succede? Succede che Israele si converte, ma dopo che vede il ritorno di Gesù, d'accordo?
Quindi anche se Israele non rinuncerà mai alle alture del Golan, queste profezie saranno adempiute, perché Dio ancora non ha finito di insegnare, diciamo, lezioni a Israele. E Dio sta aiutando sempre Israele, però ci sono anche cose che Dio vuole insegnare a Israele riguardo Gesù, il Cristo, il Messia.
Esatto. Infatti magari leggiamo un po' anche di quello, andremo magari dopo Ezechiele 38 che parla di quello. E allora, cos'hai letto l'ultima scrittura?
Zaccaria 14:3-4.
Va bene. Allora andiamo a Zaccaria 12 di nuovo, perché solamente dopo che vedono Gesù rapire la chiesa, allora sono ancora qua, solamente allora Dio manderà la sua grazia su Israele, senza la quale non può convertirsi Israele. Nessuno si può convertire se Dio non manda la grazia. Gesù ha detto: nessuno viene a me se non il Padre lo manda. Va bene? Leggi, Angela, Zaccaria 12:10.
Riverserò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto. Faranno quindi cordoglio per lui come si fa cordoglio per un unico figlio, e saranno grandemente addolorati per lui come si è grandemente addolorati per un primogenito.
Va bene, quindi faranno cordoglio perché? Perché capiranno che hanno sbagliato tutto. Capiranno che sono 2000 anni che sono fuori binario e respingendo Gesù si sono messi fuori da cosa? Fuori della protezione di Dio. Va bene? Ed ecco perché la Chiesa Cattolica l'ha perseguitata per secoli, e perché Hitler l'ha perseguitata, perché il comunismo, che pure fu fondato dagli ebrei, Karl Marx era ebreo e anche i padri fondatori, eppure li hanno cacciati fuori anche dal comunismo, perseguitati dappertutto. Adesso l'unico rifugio che hanno in Europa, stanno scappando perché infiltrata com'è dagli islamici, li perseguono da tutte le parti, stanno uscendo dall'Europa, è rimasto solamente un fazzolettino nel mondo, si chiama Stati Uniti, e anche lì cominciano a guardarli storti, perché stanno eleggendo Stati Uniti dei politici che sono islamici. Infatti in questi giorni, già un po' qualche mese che ci sono grandi liti negli Stati Uniti, perché questi politici islamici sono lì a maledire Israele notte e giorno. Quindi Obama era pro-islamico, era contro Israele. Quindi anche gli Stati Uniti, se il Signore dovesse ritardare, che ormai comunque non mancherà molto, praticamente gli ebrei tornerebbero di nuovo senza casa. Perché? Perché senza Cristo non puoi andare avanti in questo mondo. L'Italia è andata avanti così perché per secoli è stata cristiana. L'Europa è diventata la più potente nel mondo, l'Inghilterra, perché erano cristiani. L'Europa, fin quando c'era la regina Vittoria, una grandissima cristiana, che permetteva alle sue navi britanniche militari di trasportare missionari, anzi li incoraggiava. Allora il sole non tramontava sulla Gran Bretagna, sull'Inghilterra, non tramontava. E signora Benedetto, l'Inghilterra, il duca di Wellington che vince Napoleone, le armate britanniche conquistano tutto il mondo conquistabile, anche una parte di Cina, e l'India, Stati Uniti, Canada, perché erano, adesso quando il secolo scorso invece hanno cominciato ad ascoltare Darwin del diavolo, ecco che lì hanno cominciato a perdere il potere, la Gran Bretagna hanno perso la benedizione di Dio, e la Gran Bretagna oggi è un caos uguale a New York. Infatti a Londra ci sono più omicidi attualmente, ha superato New York in omicidi. Quindi l'Inghilterra, io sono stato lì 3 anni e mezzo, è un pezzo di immondizia l'Inghilterra, è meglio l'Italia, guarda, andate a vedere, guarda, è una monnezza completa, a parte qua 4 cristiani. Va bene?
Sì, sì.
Va bene, quindi attualmente Dio sta ora usando l'America per proteggere Israele. Va bene, Babilonia, la prostituta, sì. L'America per proteggere Israele. Ma questo non durerà per sempre. Va bene, è come quando Dio ha usato il re Ciro di Persia e la Persia per proteggere Israele e rifondare di nuovo Gerusalemme e il Tempio. Ciro, un persiano, un impero anticristo. Ciro era un uomo di Dio, va bene? Però l'impero persiano no. E Dio usò Trump è un uomo di Dio, certamente sì. Però l'America è anticristo. Quindi Dio sta usando questo, queste no Babilonia, proteggere Israele, ma non durerà molto, va bene?
Sì, sì, sì.
E allora non durerà, insomma, perché e sarà per i peccati di Israele, va bene? Perché la protezione di Dio ha un limite, d'accordo? E per i peccati di Israele Dio permetterà alla Russia dell'Anticristo di entrare in Israele. Va bene, quando avverrà? Subito prima di Armageddon, cioè quindi Dio permette all'Anticristo di entrare in Israele, conquista, per me, secondo me, dura 2-3 settimane, tutto lì. Dopo, perché durante l'ira di Dio, dopo il rapimento. Dopodiché c'è Armageddon, appena entra in Israele, cominciano a violentare le donne, questo cosa si dice? Che sono gli islamici, perché gli islamici, questo è il loro marchio di fabbrica. Prima cosa violentano le donne, e questo è così Maometto, e così gli ha insegnato questo. E voi vedete che i nazisti, che erano conciati male moralmente, quello non, mai non sentì mai un nazista violentare una donna, niente. I russi, i comunisti, i stalinisti, certo, da destra e sinistra, i nazisti no. Quindi voglio dire, questi qui sono ancora peggio dei nazisti. Questo vuol dire. Allora, per i peccati di Israele, Dio permette alla Russia di entrare in Israele. Perché non lo guardiamo nelle profezie, ho detto prima, vai Ezechiele 38.
Sì.
Perché, no, perché è Dio e non il diavolo ad ordinare all'Anticristo di invadere Israele. Quindi non vi sbagliate, fratelli. Non è il diavolo che si sveglia la mattina e dice: ma guarda, a me mentre mi bevo il cappuccino vado a invadere. No, caro, non invadi Israele. Tu, è Dio che schiocca le dita. Dio decide. D'accordo? Vai, leggi Ezechiele 38:2.
Verso 2. Figlio d'uomo, volgi la tua faccia verso Gog del paese di Magog, principe di Rosh, Meshech e Tubal, e profetizza contro di lui. E di.
Allora dice Rosh, molti studenti biblici dicono che Rosh vuol dire Russia, ok? Quindi questa è un'interpretazione che va con Magog, che secondo me è sicuro della Russia. Allora cosa dice? Ecco, così parla Dio. Verso 3. E di, così parla Dio, il Signore. Eccomi da te, o Gog. Legge dove dice metterò gli uncini nella tua bocca.
Verso 4. Io ti farò tornare indietro, metterò uncini nelle tue mascelle e ti farò uscire con tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti vestiti splendidamente, una grande moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti maneggianti la spada.
Allora, cioè, praticamente non è che Gog è chi è l'anticristo, la bestia, capito? Mm-hmm. Cioè, appunto, tanto come una bestia, ti metto l'uncino nella mascella, che è una bestia, solo con una bestia. Infatti, Apocalisse 13, l'anticristo è chiamato la bestia. Va bene, quindi cosa succederà? Dio obbligherà l'anticristo a invadere Israele. L'anticristo non vuole invadere Israele, non vuole. È come quando ha ucciso crocifisso Gesù, ha capito presto dopo che si è tirato la zappa sui piedi. Invadendo Israele lui sa che lì muore, è scritto anche nella Bibbia.
Sì.
Però Dio gli metterà gli uncini nella mascella e lo obbligherà a invadere Israele. Quale sarà l'uncino? L'ho detto nel corso biblico, Angela.
Non so se mi ricordo. Gerusalemme.
Ma tu devi scrivere a Radio Blast che ti mandano il corso biblico.
Oh,
Adriano, mandi il corso biblico a questa ragazza che lo studia.
Wait,
ma lo sai che i fratelli lo sanno meglio di te? Allora, qual è l'uncino che Dio usa per tirare la bestia anticristo in Israele? È l'uncino islamico. L'Islam dirà: sì, sì, vogliamo distruggere gli ebrei. E l'anticristo dice: ma dai, lasciali perdere lì, tanto sono sotto il nostro controllo. Babilonia non c'è più, l'America è distrutta. E Islam dice: no, assolutamente. Perché? Perché finora Israele ha dimostrato che Allah non esiste, che Maometto è un falso profeta e che ogni guerra che hanno fatto contro Israele hanno sempre perso. Ci vorranno 200 milioni di cinesi per vincere 4 gatti di Israele. Gli islamici sono lividi, furiosi, frustrati, non dormiranno la notte se non hanno ucciso l'ultimo ebreo, altro che l'olocausto. Va bene? E allora l'uncino sarà l'Islam che tirerà, dice, dire no, 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 dice, se non invadiamo Israele, noi a te non ti seguiamo. E allora Antichristo dice: ok, sì, d'accordo, sì, sì. Morire dovrò morire, vado a morire lì. L'Antichristo sa che morirà in Israele. E allora Dio manda un ordine. Ordine, verso 8, ordine. Dio ordina al diavolo. Attenzione, qui Dio dà gli ordini anche al diavolo. Vediamo anche in Giobbe capitolo 1. Qual è l'ordine?
Ezechiele 38:8.
Sì.
Dopo molti giorni tu sarai punito. negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada, i cui abitanti sono stati raccolti da molti popoli sui monti di Israele, che sono stati per tanto tempo una desolazione. Ora essi, fatti uscire di fra i popoli, abiteranno tutti al sicuro.
Ma cosa dice qua? Ti tirerò con gli uncini dove? Sui monti di Israele. Caspita, ma allora non è il diavolo, non è il diavolo, è Dio che fa invadere Israele, va bene? Oh, Daniele 11, 31.
Daniele 11, 31.
Sì.
Forze da lui mandate si leveranno per profanare il santuario fortezza, sopprimeranno il sacrificio continuo e vi collocheranno l'abominazione che causa la desolazione.
Ecco, questo qui sappiamo all'inizio della tribolazione succederà questo. Saltiamo al 45, alla fine del passaggio.
E pianterà le tende del suo palazzo fra i mari e il glorioso Monte Santo.
Ok, e giungerà alla fine, eccetera.
Sì.
Allora, l'Anticristo pianta la tenda fra il mare e il bel Monte Santo. Parabola, interpretiamo. C'è solo un monte, un bel monte. C'è solo un monte che Dio chiama bello, va bene, è santo. E quello è il Monte Moria, dove Abramo ha offerto Isacco, e dove a quel punto ci sarà il nuovo tempio ebraico. Appunto, collegato al verso 31, l'Anticristo mette l'abominazione nel tempio e pianterà la sua tenda reale vicino al tempio dove ha messo l'abominazione. Lì sotto mano c'è la sua abominazione, che sarà un computer, secondo me, che controlla il mondo, va bene? E quindi la tenda reale sarà fra il mare e il bel Monte Santo. D'accordo? Qual è il mare? Il mar di Galilea, il mar morto, il mar rosso, il mar Mediterraneo e il Monte Santo. Monte Santo. Quindi l'Anticristo si piazzerà a Gerusalemme. Cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che l'Anticristo conquisterà Israele. Va bene, però poi dice, giungerà la sua fine e nessuno gli darà aiuto, perché appunto viene Armageddon. Lui dice, si rilassa Israele, tromba un cavallo bianco, Apocalisse 19:11, ci siamo?
Amen.
Ora, perché Dio ha fatto invadere Israele dall'Anticristo? Domanda. Per quale motivo? Appunto qui mi riallaccio a questo fratello che dice, ma Israele non si merita niente, come sta trattando i palestinesi, come ingrato, come crudele. Hai ragione, fratello, sono d'accordo con te, mi tolgo il cappello. Un'analisi perfetta. Israele non merita niente, un calcione si merita. Ha crocifisso Gesù e ancora non si pente. Dio ha cercato di spiegarglielo, senza protezione, persecuzione da tutti, Chiesa Cattolica, i nazisti, i comunisti, tutti, si perseguitano anche tra di loro, ebrei e sionisti, e non capiscono, devono avere l'amore di Gesù.
Amen.
Dove lo dice allora? Ezechiele 39, 21 al 24, andiamo lì, va bene? Qui in queste scritture cosa ci dicono? Queste scritture sono importantissime, queste scritture ci spiegano... Va bene, scrivete i riferimenti, carta e penna. Ci spiego queste scritture, il motivo perché Dio ha messo gli uncini nella bocca alla bestia, Gog, l'anticristo, e gli ha fatto invadere Israele, perché non poteva venire Armageddon senza andare lì a scocciare, a scocciare Israele, non poteva distruggerlo in Turchia, in Iran, in Siria, no, in Israele. Perché? E non sai che venendo in Israele comincia a violentare tutti? Sì, perché? Perché non hanno protezione. Dio li protegge fino al limite di Armageddon, gli fa assaporare cosa vuol dire respingere Gesù, va bene? E dopo viene Armageddon e dice, credo che dureranno secondo me un paio di settimane la situazione a Israele, che saranno perseguitati così, perché non di più, perché se no gli islamici li ammazzano tutti. Va bene, poi viene Armageddon. Andiamo, Ezechiele 39, 21, 24, grazie, e secondo me chiudiamo qua.
Manifesterò la mia gloria fra le nazioni e tutte le nazioni vedranno il mio giudizio che ho compiuto e la mia mano che ho posto su di loro. Così da quel giorno in poi la casa di Israele riconoscerà che io sono l'Eterno, il suo Dio.
Stiamo parlando di Ezechiele 39, che sarebbe lo stesso paragrafo, la stessa storia di Ezechiele 38. È tutta un'unica storia, e sta dicendo che la casa di Israele da quel giorno in poi conoscerà che io sono Dio. Perché? Perché Ezechiele 12 abbiamo letto, verserò il mio spirito di supplicazione ed essi guarderanno a me che hanno trafitto.
Amen.
Andiamo.
23. E le nazioni riconosceranno che fu per la sua iniquità che la casa di Israele andò in cattività, perché mi era stata infedele.
Wow! Capito cosa dice qua? Chiaro. Allora vogliamo cercare di addrizzare l'antenna, ragazzi. Qua sta dicendo che sono 2000 anni che Israele respinge Gesù e quindi è per la sua iniquità che ha respinto Gesù Cristo che Israele è andata in cattività sotto le persecuzioni di 2000 anni, perché continua a zucca dura a respingere Gesù, come questo fratello giustamente sta dicendo. Va bene, è il primo fratello che lo vedo così arzillo su questo problema. Di solito lui è molto molto chiaro, ha capito veramente tutto questo ragazzo, proprio dice non solo merita Israele. Il mondo batterà le mani all'anticristo che sarà più giusto di Israele, è vero, è vero, l'anticristo, il diavolo sarà più giusto di Israele perché darà dei diritti anche ai palestinesi. Ora capisco dare indipendenza totale ai palestinesi, vabbè, questo non potrebbe essere non molto salutare, perché i palestinesi in indipendenza totale si riempiono di missili atomici e buona, no, d'accordo, ma dargli un'indipendenza limitata, come per esempio hanno fatto gli intelligenti e saggi italiani. Cosa hanno fatto i saggi italiani? Hanno dato indipendenza abbondante, senza servizio militare, senza pagare tasse, all'Alto Adige, e lì hanno smesso di mettere bombe, mi ricordo quando ero giovane, su tralicce dell'alta tensione. Hanno smesso di mettere bombe, sono tranquilli. L'Austria gli ha offerto, non voglio andare neanche in Austria, in Italia non pagano le tasse rimangono là. Non fanno il militare, se vai lì, sono tutte zone ricchissime, va bene? Zone ricchissime, sono zone bellissime, ricchissime, tranquillissime, e sono contentissime di stare in Italia. Israele deve fare così con i palestinesi, e non stare lì a contagoccia a dargli elettricità, a dargli l'acqua. Ma dai, fai un piano Marshall. Sai cos'è il piano Marshall? Quando l'America che è il generale Marshall, mi pare, portavano in Europa dopo la seconda guerra mondiale, regalavano cibo, regalavano questo in Germania, in Italia. L'Italia e la Germania sono state fino ad oggi i più grandi alleati americani. Però quando fai come Israele con i palestinesi ti crei nemici. Ma loro non se lo meritano, ma logico che non se lo meritano. Se tu vuoi meritarti un po' di pace, devi dare amore ai nemici. Ma questo non c'è scritto nella Torah, nella legge di Mosè. Cioè, fammi leggere. Ah, ecco qui, guarda, occhio per occhio, dente per dente. E allora, io non leggo bene, quindi 10.000 occhi per un occhio, 5.000 denti per un dente. Ehi, è sfido che Israele... Dio sta dicendo il bastone su Israele. Fratello, hai ragione, hai interpretato perfettamente. Va bene? Allora, dove sei arrivata? Dove,
A 23.
Sta leggendo piano oggi, ma sai che ore sono? Angela, devi sbrigarti.
Va bene, vado più veloce.
Guarda, lei sta scherzando, perché lei mi fa gli occhi, date una mossa, frate Giuseppe, che qua non arriviamo al traguardo oggi.
Mi fai leggere allora?
Io faccio finta della colpa a te, ma so che è sempre mia.
Dio dice: perciò ho nascosto loro la mia faccia, li ho dati in mano dei loro nemici e sono caduti tutti di spada. Li ho trattati secondo la loro impurità e secondo le loro trasgressioni, e ho nascosto loro la mia faccia.
Wow! Quindi li ho trattati in base a come si meritavano, e ho nascosto
loro la mia faccia.
Cosa ha detto Gesù? Non mi vedrete fin quando non direte benedetto chi viene nel nome del Signore. Infatti ha nascosto la sua faccia. Con questo mi fermo, grazie Gesù, gloria a Dio, speriamo. Scriveteci, fratellini, se fate pure queste domande, e io Angela, ma speriamo Angela, vi risponderemo in diretta.
No, Angela non risponderà. Io chiedo.
A te scopre fa la bella vita. Allora.
No, se la vita è bella, quello è vero, sì.
Andiamo avanti.
Sì, facciamo una pausa. It's time. Mettiamo
il canto. Tiriamo a carretto. Cosa mettiamo?
Il gran giorno verrà. Albino Montisci.
Wow, bellissimo.